questo e anche di altro con il nostro prossimo ospite che abbiamo qui in collegamento con noi. Buongiorno a Carlo Caporale. Ciao Carlo, rieccoti.
Buongiorno a tutti.
Ciao Carlo.
Ecco di Carlo, buona domenica. Insomma, si parlava dell'interessamento di Rizzetta, insomma anche poi di questi contatti iniziati già 6 mesi fa. Illustra anche un po' il progetto, diciamo, per poter magari acquisire il Napoli. Che idea ti sei fatto tu di questa situazione?
Beh, abbiamo affrontato anche in settimana in radio e diciamo che la società che Rizzetta dirige chiaramente insieme a altri soci è una società di servizi finanziari che investe in quello che è anche il mondo dell'entertainment e dello sport, sia a livello dei singoli club, delle singole società, ma anche a livello infrastrutturale. E dunque la situazione Napoli, che già con il basket insomma, è stata acquisita da Rizzetta e dalla sua società con altri soci, prevede nel caso del Calcio Napoli chiaramente un ampliare il volume anche economico dell'entità proprio dell'affare, insomma, del valore stesso e anche dell'interesse globale, ma anche una situazione infrastrutturale, perché sappiamo bene che a Napoli la questione stadio è una questione annosa, al di là del progetto del comune proteso verso i migli europei del 2032 di ristrutturazione e quant'altro, sappiamo bene come la pensa De Laurentiis, che invece ritiene che per le necessità del club della SSC Napoli serva uno stadio nuovo di proprietà con tutti i crismi moderni e funzionali, e quindi già sotto questo profilo il Napoli è molto appetibile, un po' da tanti, ma in questo caso proprio nello specifico da Underdog, la società consulenza e gli investitori, perché si tratta appunto di appunto proprio una società di servizi finanziari, perché a quel tipo di partners che ha identificato anche nel Calcio Napoli un obiettivo. E ci sarebbe anche l'altra ipotesi che metterebbe insieme calcio e basket, che è quella della nascita prossima avventura, si parla entro un paio d'anni al massimo dell'NBA Euro, quindi una posta in terra europea dell'NBA americana delle franchigie, così come funziona anche in America, quindi delle varie società europee considerate basi per disputare i vari campionati, e in quest'ottica si stanno privilegiando naturalmente grandi città, nazioni dove chiaramente il movimento economico e cestistico vanno d'amore e d'accordo, ma anche società che possono avere il cosiddetto aspetto polisportivo, quindi come il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern di Monaco, che hanno sia squadre di calcio che squadre di basket. E quindi Rizzetta sta pensando di aggregare investitori che in qualche modo stanno dialogando con De Laurentiis e stanno provando a trovare un accordo che non è facile. La volontà di De Laurentiis di rimanere ancora al comando della società, chiaramente stimare anche una cifra per il passaggio delle quote azionarie, potrebbe esserci, si configurerebbe un'ipotesi di un'operazione stile Atalanta, cioè con un'Atalanta ceduta come pacchetto di maggioranza ad un fondo, soci di minoranza sono le parti di Percassi che poi hanno avuto l'incarico di gestire la società, e questo potrebbe forse anche accattivare i favori di Aurelio De Laurentiis, però siamo ancora ai pur parlé, come si suol dire, quindi staremo a vedere eventuali sviluppi.
Ecco Carlo, invece per quanto riguarda la panchina è tutto fermo, no? Allegri aspetta la buona uscita che non arriva dal Milan, il Napoli aspetta Allegri, e secondo te quanto si può sbloccare questa situazione? Andrà ancora per le lunghe?
Ma guarda, purtroppo insomma, se c'è una ripicca come pare di Ibrahimovic, non so adesso con quale potere, perché poi lì nel Milan configurare una gerarchia di dirigenti, stimare chi comanda e chi no, e chi ha il potere in merito oppure non ce l'ha, è molto complicato. Tra l'altro in effetti tolto Ibrahimovic non c'è nessuno della dirigenza vecchia, tutti esonerati, tutti saltati, anche l'allenatore non c'è più, e quindi è un Milan che deve completamente ripartire da zero. Però ha ancora a libro paga un allenatore che è stile esonerato come Allegri, ma che ha ancora un anno di contratto a cifre importanti. Quindi io in questo momento faccio fatica a capire, al di là della ripicca, a chi giovi questa situazione economicamente parlando, soprattutto al Milan. Ora che Allegri si sia anche lui irrigidito chiedendo una buona uscita, cioè, circa appunto insomma l'interruzione del rapporto anticipato, non ci sono quelle che invece De Laurentiis è molto bravo a inserire, le clausole di uscita o detonero, le cosiddette penali, quindi si dovrebbe andare a in qualche modo a pattuire una cifra, e evidentemente un po' mancano gli interlocutori, un po' c'è questo irrigidimento, e la cosa rischia un po' di trascinarsi per le lunghe, fermo restando che però mi sembra interesse comune sia della società Milan in capo a Cardinale che allo stesso Allegri, affinché poi un accordo lo si possa trovare, e se il Napoli non è vero abbia già l'accordo con il tecnico livornese, penso che è una questione solamente burocratica, le cui tempistiche però è molto difficile stimarle. Mi auguro prima possibile, perché è vero che si può lavorare già in prefigurazione del mercato con contatti di altro tipo, insomma, magari indiretti e non diretti, o comunque via telematica, ma è chiaro che insomma, siamo a una quarantina di giorni dall'inizio dei ritiri, e quindi un'accelerata sarebbe in qualche modo ad accogliere con favore, soprattutto in casa di
Carlo. Insomma, con i mondiali alle porte saranno quattro gli azzurri impegnati, diciamo così, si partirà appunto tra quattro giorni. Che competizione ti aspetti? Insomma, che mondiale sarà questo qui alle porte?
No, un mondiale XXL, da quello che è il nuovo format, sì. 48 squadre mi sembra un'enormità per un torneo comunque breve, dove il rischio è che tante partite, soprattutto nella prima fase, siano quasi delle amichevoli ufficiali, con in palio sì la qualificazione, ma di fatto insomma vista la formula e quant'altro, insomma, le prime due, almeno le prime due settimane saranno una non stop di partite, non tutte onestamente che allettano il tifoso comunque appassionato, poi c'è cioè, che magari chi te le guarderà dalla prima all'ultima,
certo.
Però insomma si è voluta questa globalizzazione anche del calcio, mi sembra un tantino esagerata, e il rammarico che in tutto questo per la terza edizione consecutiva non ci sia l'Italia, il che aggrava ancora di più la posizione del calcio italiano, le cui deficienze e magagne, limiti strutturali e organizzativi sono ormai conclamati e sotto gli occhi di tutti, ma purtroppo insomma, si sta evidentemente perseverando.
Sì, abbiamo qualche piccolo problema con...
Sì,
rieccoti Carlo, rieccoti.
Carlo, invece ti volevo chiedere... Mi senti?
Sì.
Sì, ti volevo chiedere un po' sempre del mondiale, che sappiamo, no, è anche una vetrina per il mercato, per scoprire nuovi talenti, soprattutto quest'anno poi ci sono molte nazionali esotiche sconosciute, però poi c'è anche un'altra, tra virgolette, novità, è il Belgio, no, che c'ha De Bruyne e Lukaku, che si devono mettere un po' in mostra per, diciamo, soprattutto Lukaku, per far capire al Napoli lo stato di forma, e Allegri in questo poi dovrà decidere se tenere il centravanti belga.
Sì, forse l'interesse è proprio questo. Insomma, qualche talento sicuramente, qualche giocatore si potrà mettere in evidenza, ma oggi con i sistemi moderni si sanno vita, morte e miracoli un po' di tutti, anche in nazioni conosciute o semi sconosciute. Quindi sì, è una vetrina, magari ci può essere quello che risalta più agli onori della cronaca, e tra l'altro forse non sarebbe nemmeno utile secondo me ad acquistarlo, perché la valutazione crescerebbe forse in maniera anomala. Io credo che chi fa mercato correttamente debba già conoscere gli obiettivi, averli studiati e, insomma, e visionati per tempo. Poi il mondiale può essere una conferma, ecco, o verificare certe situazioni, e nel Napoli la verifica riguarda più quelli che già ci sono all'interno della rosa, che per motivi diversi devono dare delle risposte. De Bruyne, per chiarire anche un po' i contorni del suo futuro, del nuovo progetto Napoli, come si sposerà eventualmente con il nuovo tecnico e con il nuovo corso. Quanto a Lukaku, insomma, è difficile anche fare una previsione. Certo è che pesano un poco a bilancio il suo stipendio, l'annata sappiamo come si è sviluppata, praticamente spiccioli di minuti, credo non abbia raggiunto i 90 nelle gare di campionato, in stagione, una condizione fisica tutta da verificare, l'età che comincia a pesare. Qui bisognerà prendere una decisione non semplice, perché al di là di questi aspetti poi c'è quello economico, quindi trovare un estimatore che si accolli questo tipo di ingaggio e magari dia anche un qualcosa in cambio del cartellino del giocatore non mi sembra un esercizio semplicissimo. Poi sarà a manna verificare, non escludendo a priori una possibile, ecco, permanenza, qualora non si trovassero stimatori, non si riuscisse a sbloccare la situazione, Lukaku desse delle garanzie, soprattutto dal punto di vista fisico.
Carlo, prima di salutarti e ringraziarti, insomma, volevo anche interpellarti e sentire il tuo pensiero su Baldini, che insomma quest'oggi sarà impegnato a Creta in Grecia, in questa doppia amichevole che c'è stata, no, in questa settimana, sia con Lussemburgo e appunto con gli ellenici. Ti piacerebbe come tecnico della nazionale?
Ma io spesi il suo nome in tempi non sospetti, praticamente dopo il disastro contro la Bosnia, dicendo che ai tanti candidati, tra le tante soluzioni proposte, questo di Baldini stava facendo con l'Under 21, sì, che è un allenatore cosiddetto federale, quindi già nell'ambito della Federcalcio, che quindi sta allenando i giovani, e che potrebbe anche rivestire il ruolo di CT della nazionale maggiore, non era un'idea balzana e peregrina, tant'è vero che un tempo i casi Bearzot e Vicini, per fare dei nomi, insomma, due che hanno vinto il mondiale e sono arrivati terzi in altro mondiale, quindi insomma, male male le cose non mi sembrano siano andate, quindi c'era questa possibilità. Baldini mi sembra un allenatore, ecco, inserito già in quell'ottica di selezionatore della nazionale, dell'Under 21, ma lo potrebbe fare anche per la nazionale maggiore, potrebbe essere una soluzione che in qualche modo non vada a rincorrere i nomi di tanti allenatori che sono tali, perché allenano tutte le settimane i loro club, ma poi devono dimostrare di esserlo a livello nazionale, dove il lavoro è un tantino diverso. Ecco perché si parla sempre di selezionatore, cioè di uno che è capace di mettere insieme tanti giocatori e con poco tempo a disposizione renderli in qualche modo efficaci in un canovaccio di squadra che deve fare partite così sparse durante i 12 mesi e poi partecipare a tornei che durano un mesetto e nulla più, quindi un lavoro un po' differente. Vediamo quale sarà poi la scelta che il nuovo presidente federale, una volta eletto il 22 di giugno, adotterà e chi andrà a proporre come allenatore della nazionale maggiore.
Vedremo, vedremo che cosa accadrà. Grazie mille a Carlo Caporale per essere stato con noi.
Un saluto a voi e un appuntamento sulle frequenze di Radio Tutto Napoli alle 8.
Assolutamente. Ciao, ciao Carlo, grazie mille.